Dal Salmo 102. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
Grande è la misericordia del Signore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Grande è la misericordia del Signore.
Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Grande è la misericordia del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la ultima domenica dopo l'Epifania e con domenica prossima noi entreremo nel periodo quaresimale, in attesa e in preparazione alla Pasqua. E anche la domenica del perdono, domenica scorsa la domenica dedicata alla Divina Clemenza, questa domenica dedicata a considerare il tema, la proposta di perdono che Gesù rivolge a tutti coloro che lo seguivano 2000 anni fa e a noi che tentiamo di seguirlo, di essere suoi discepoli in questo preciso momento storico. L'episodio, la conversione di Zaccheo a Gerico. È l'ultimo fatto, incontro, dialogo che Gesù ha con un personaggio prima di entrare a Gerusalemme. Sappiamo che l'Evangelista Luca descrive proprio e scrive proprio il suo Vangelo partendo da Nazareth e con un lungo viaggio che fa percorrere a Gesù termina a Gerusalemme in croce e poi risorge. Gerico è una sosta obbligata per i pellegrini che vengono da nord. È una cittadina di frontiera e di collegamento per il commercio. Qui abbondano i funzionari della dogana del Dazio, tra i quali appunto anche Zaccheo. E si dice in questo brano del Vangelo che Zaccheo è un esattore capo, non semplicemente un esattore, ma un esattore capo e poi ricco. Cioè due qualifiche che vengono attribuite a questo personaggio che ne fanno, per così dire, un caso disperato. Un uomo senza speranza, senza una possibilità di salvezza. Non c'è salvezza per i personaggi di questo tipo, che svolgono questo tipo di lavoro e si trovano in determinate situazioni di agio, di ricchezza. Ben difficilmente un ricco potrà entrare nel regno. È più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che un ricco si salvi, afferma Gesù. Quindi non è soltanto un pubblico peccatore considerato tale dalle consuetudini religiose del tempo, ma anche Gesù stesso ammette, constata, che difficilmente un ricco può aprirsi a una proposta di speranza e di salvezza. Perché? Perché non ne sente bisogno, ha tutto. Ma incontrando Gesù, questo personaggio, Zaccheo capita l'impossibile. Curiosità o interesse, non si sa bene come, spinge Zaccheo a farsi largo tra la folla, che gli impedisce il passaggio, che gli ostruisce la visione di Gesù perché era piccolo di statura, si arrampica su un sicomoro per vederlo. E da qui scaturisce un dialogo. Gesù alza lo sguardo, vede Zaccheo, lo interpella e gli dice: oggi voglio venire a mangiare a casa tua. È Gesù quindi che prende l'iniziativa e si autoinvita a casa di questo personaggio pubblico peccatore, ricco. E Zaccheo corrisponde egregiamente a questa proposta. In fretta scende e lo accolse con gioia. È la prima tappa questa di una proposta, di un cammino di conversione, meglio, quella di interessarsi, cioè di uscire da se stesso, dei propri interessi, per guardare oltre e guardare altro, e da lì poi succede un cambiamento radicale. Dona la metà dei suoi beni ai poveri e a quello che ha defraudato restituisce il quadruplo, superando così ogni consuetudine religiosa del tempo, perché era previsto ed era proposto per un itinerario di conversione, di cambiamento, un cammino penitenziale. Tra questo cammino veniva contemplata anche la restituzione, appunto la distribuzione di quello che si aveva accumulato, si era accumulato ingiustamente, e quindi donando ai poveri quelli che avevano bisogno, ricchi non avevano bisogno, donando ai poveri quello che avevano poi rubato o comunque che avevano accumulato ingiustamente. Ecco, Zaccheo dà la metà dei suoi beni ai poveri e se ha rubato qualcuno restituisce il quadruplo. Persino la legge morale della Chiesa attuale dice che è d'obbligo la restituzione, non il consegnare o ridare il quadruplo di quello che si è rubato nel caso uno avesse rubato qualcosa, depredato qualcuno. Qui Zaccheo addirittura restituisce il quadruplo. È il segno quindi di una autentica e coraggiosa conversione, quello che Zaccheo decise di intraprendere. E che cosa succede poi? Che Gesù convalida questo cammino di conversione, questo programma di vita di Zaccheo, e dice che la salvezza è entrata in questa famiglia, perché anche lui è il figlio di Abramo. Ecco, questa è la presentazione del brano. Lasciamo spazio ai nostri amici in regia per commentare questa parola del Vangelo.
Come è già stato ricordato, questa ultima domenica dopo l'Epifania, nel rito ambrosiano, è dedicata al tema del perdono, la domenica del perdono. E il Vangelo di questa domenica, per mettere l'attenzione su questo tema, ci propone proprio il brano di Luca della conversione di Zaccheo. È un episodio di conversione clamorosa, è un cambiamento brusco, repentino nella vita del protagonista. E Zaccheo è un uomo che da una condizione di totale, di esemplare, potremmo dire, negatività, passa alla vita nuova. Come ha già ricordato Padre Gianni, Zaccheo era un po' il simbolo dell'uomo senza speranza di salvezza, le aveva tutte. Era capo dei pubblicani. I pubblicani, oltre a essere detestati, erano anche impuri da un punto di vista religioso, quindi nessun buon ebreo doveva o poteva entrare in contatto con loro. Erano venduti al potere romano. Zaccheo era anche ricco e sappiamo che nel Vangelo di Luca i ricchi non hanno una buona immagine, nel senso che Luca vede la ricchezza come un ostacolo alla vita spirituale. Il giovane ricco non riesce a seguire Gesù perché aveva molti beni. E poi Zaccheo era anche brutto in forme fisicamente, era piccolo, quindi era quasi una caricatura del reietto, brutto, cattivo e sporco, potremmo dire. Ecco, questa situazione di apparente irrecuperabilità, questa situazione che non può conoscere salvezza, invece viene salvata dall'incontro con Gesù. C'è però in Zaccheo un desiderio di incontrare, perché lui corre, no? Corre avanti, sale su questo albero, su questo sicomoro, e si capisce che non è solo curiosità. Evidentemente lui in qualche modo sentiva, pur avendo il potere economico, pur avendo l'agio della ricchezza, sentiva che la sua vita non era quella che lui voleva, e chissà, forse vedeva in questo Gesù la possibilità di un riscatto, di una quasi impossibile salvezza, no? E allora ecco che lui fa il primo passo, corre, va sull'albero, e poi ecco quello che risolve il tutto, il nodo cruciale della vicenda sembra essere lo sguardo di Gesù. Gesù che quando arriva sotto l'albero alza lo sguardo, incrocia lo sguardo di Zaccheo e lo chiama per nome. Gli dice: Zaccheo, scendi subito perché voglio fermarmi a casa tua. È interessante notare che il significato originale del nome Zaccheo paradossalmente vuol dire il giusto, il puro, e sembra quasi una presa in giro, no? In quest'uomo totalmente irrecuperabile, totalmente lontano dalla salvezza, portava un nome che significava il giusto e il puro. E a me piace vedere in questo chiamarlo da parte di Gesù per nome il senso, no, della misericordia del Signore. La misericordia del Signore è quella sua capacità di vederci al di là di quello che siamo diventati. Il nome è un po' l'immagine profonda del nostro essere, no? Potremmo dire quello che noi siamo all'origine nel pensiero di Dio. Poi noi magari tradiamo l'originalità del nostro nome, no? Quel nome con cui siamo stati chiamati, ti ho chiamato per nome, e noi lo tradiamo e diventiamo qualcos'altro. Ma al di là di quello che siamo diventati, Dio riesce a vederci nella nostra dimensione originaria, riesce a vedere la bellezza del nostro nome originario, con quel nome ci chiama, e questo suo chiamarci con il nostro nome originario è la misericordia, no? Il vedere in noi la bellezza primitiva al di là di quello che la nostra fragilità o anche il nostro peccato è riuscita a fare. Ecco, credo che questo dobbiamo ricordarci quando pensiamo alla giornata della misericordia, alla giornata del perdono. Dio è capace di vedere in noi al di là di quello che noi siamo diventati.
A me piace anche pensare a questa relazione di reciprocità, cioè Zaccheo, che come avete già detto voi, aveva questo desiderio nel cuore di conoscere Gesù. Forse appunto, come dicevi tu Marco, non gli bastava quello che faceva, quello che aveva, ma è incuriosito appunto da questa figura di Gesù, voleva conoscerlo più da vicino, aveva questo desiderio di relazionarsi con lui, magari all'inizio neanche proprio di relazionarsi, ma comunque di riuscire a vedere chi fosse questo Gesù. E quindi non ha paura di rendersi ridicolo salendo sopra il sicomoro, ad esempio, lui che faceva un certo tipo di lavoro, eccetera, quindi senza neanche pensarci due volte si arrampica per riuscire a vederlo, e quindi non pensa neanche, se vogliamo, alla sua dignità, a quello che potrebbe perdere, ma ha voglia di vedere Gesù, ha questo desiderio proprio di conoscere Gesù. E Gesù, d'altro canto, come sempre, ha il desiderio di andare incontro all'uomo che lo cerca, e quindi, come diceva bene prima Marco, c'è questo scambio di sguardi, no? Zaccheo che dal sicomoro guarda giù per vederlo, e Gesù che quando arriva vicino al sicomoro, alza lo sguardo e guarda Zaccheo. Quindi è un incontro, già lì è un primo incontro. Ed è molto bello questo, ci fa pensare anche al nostro incontro con il Signore, no? A quante volte Lui nella nostra vita ha incrociato il nostro sguardo e noi abbiamo incrociato il suo, quante volte ci siamo sentiti chiamati o invitati a determinate cose nella nostra vita, a determinate scelte. E il Signore poi non aspetta niente, non aspetta che il cuore di Zaccheo si converta, no, subito dice: scendi in fretta, perché io oggi voglio venire a casa tua, voglio fermarmi a casa tua. Quindi non ha paura, non ha fatto il pensiero: ma avrà capito chi sono, cosa farà, risponderà di sì, risponderà di no. No, va incontro a Zaccheo. L'abbiamo già detto altre volte, questa caratteristica del Signore Gesù che non aspetta, che va incontro, che va a cercare chi ha bisogno di Lui, chi ha bisogno della salvezza. E anche questo è un input per noi, no? Tante volte magari noi stiamo nella nostra cerchia perché siamo tutti credenti, perché siamo tutti bravi, buoni e belli. Il Signore Gesù non ha fatto così, è andato in cerca di chi aveva più bisogno, e così ha fatto con Zaccheo. E poi è bello questo fermarsi a casa sua, questa gioia di Zaccheo, perché nel Vangelo si dice che scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Quindi quello che ha spinto nel cuore Zaccheo è stata la gioia di questo incontro, qualcosa che gli ha cambiato la vita, che gli ha proprio cambiato il modo di vedere, di vivere. Il Signore va a casa sua, si ferma a casa sua, e questa casa è benedetta da questa presenza del Signore. Zaccheo addirittura sente proprio dentro nel cuore questo bisogno, da questo incontro, da questa relazione così bella, sente il bisogno di convertirsi, di cambiare rotta. E infatti dice: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Quindi c'è proprio una conversione in pieno, un modo di verso di vivere la vita, anche una presa di coscienza di quello che ha fatto di male. Se ho rubato qualcuno restituisco 4 volte tanto. L'incontro con il Signore Gesù l'ha mosso di dentro, ha fatto sì che si rendesse conto di quello che lui veramente era, dove aveva sbagliato, e quindi quella gioia che ha provato nell'incontro gli ha dato anche la forza, il desiderio di cambiare vita, di dare quello che spettava ai poveri, di restituire ciò che aveva rubato, per essere con il Signore, per stare con il Signore. E Gesù dice una frase bellissima: oggi per questa casa è venuta la salvezza. Quindi è proprio un incontro di conversione e un incontro di salvezza. E noi non ci dobbiamo dimenticare che ogni giorno ne possiamo fare questo incontro con Gesù, perché sempre abbiamo bisogno di conversione, sempre, magari anche nelle piccole cose, e quindi ogni giorno possiamo incrociare il suo sguardo e credere che in questo incrocio di sguardi, in questo incontro, in questa relazione, noi possiamo fare un passo in più verso la salvezza, verso la santità. E questa è una grande cosa, vuol dire che il cuore del Signore è sempre aperto nei nostri confronti, e noi dobbiamo tenere aperto il nostro perché questa relazione, questo incontro cambi continuamente la nostra vita.
Crolleranno, la gloria del Signore suonerà, la gloria del Signore.
canto diceva «Gerico, le tue mura crolleranno» e in fondo Zaccheo, che vive a Gerico, è un po' il simbolo di questa Gerico inespugnabile che Gesù è riuscita appunto a vincere, no? E infatti il Vangelo si conclude, il Vangelo di oggi, con questo versetto: «Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Quindi è riuscito a vincere questa Gerico inespugnabile, a far crollare queste mura, le mura insomma della nostra paura, della nostra mancanza di speranza, come lo era probabilmente anche Zaccheo. E a me Zaccheo fa pensare ad un uomo che viveva un fortissimo senso di, non solo di insoddisfazione, di tormento, di inquietudine, perché cerca, no? Cerca di vedere Gesù, lo cerca, quindi tutto quello che aveva non gli bastava, la sua ricchezza non gli era sufficiente, non gli dava quella felicità, come diceva prima Irene. Zaccheo è insoddisfatto, è proprio questa ricchezza che gli fa capire che cerca qualcos'altro. Ma penso che, come ciascuno di noi, credo, Zaccheo si senta inferiore. In fondo questo Vangelo può parlare a ciascuno di noi, perché in fondo ognuno di noi è un po' Zaccheo. Mi colpisce l'espressione del Vangelo quando dice che era piccolo di statura. Probabilmente lo era, ma forse è anche una sottolineatura che è cara al Vangelo di Luca, che è cara a Luca, per dire qualcos'altro. È detto che piccolo, è detto che ricco, è detto che pubblicano, tutto mi fa pensare comunque a un senso di inferiorità di quest'uomo. Perché? Perché quando ci si sente inferiori e piccoli, che cosa si fa? Si hanno due strade: o si cerca di essere più grandi degli altri, di essere i migliori, oppure si cerca di abbassare gli altri col giudizio, ad esempio. E ecco, cosa fa Zaccheo? Zaccheo cerca di essere il più grande degli altri e lo fa attraverso la ricchezza. Poiché si sente piccolo inconsciamente, come in realtà ci sentiamo un po' tutti, allora cerca di essere grande con qualcosa e lo fa con la ricchezza, per cercare stima, onore. In fondo Zaccheo, come ha sottolineato prima Irene, scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Prima non era nella gioia, non viene sottolineato, quindi cercava, come ciascuno di noi, anche Zaccheo cercava la gioia. E la gioia da che cosa nasce? Io credo che tutti lo sappiamo: da un'unica cosa, dall'amore. Si sente finalmente amato, tanto che sale su un albero facendo anche una brutta figura. Zaccheo è piccolo ma è coraggioso, perché insomma ci vuole coraggio a salire su un albero, lui che era un uomo comunque che aveva un posto particolare, no? Era probabilmente anche temuto, perché la ricchezza è anche temuta. E lui ha questo coraggio, sale perché cerca qualcosa di più grande nella sua vita e finalmente accoglie la gioia, finalmente può essere felice nella sua vita. Probabilmente non lo era mai stato così. Finalmente qualcuno fa breccia nel suo cuore. E perché fa breccia nel suo cuore? Perché lo chiama per noi, per nome. In pochi passi del Vangelo Gesù chiama qualcuno per nome. Lui è uno di quelli, lo chiama per nome. E quando io chiamo qualcuno per nome, gli do lo stimo, gli do dignità, gli do un volto. E poi gli dice di andare subito, scendi subito, no? Sembra proprio una terapia efficace ma veloce quella di Gesù, no? Spesso nel Vangelo Gesù dà questi ordini, usa questi imperativi. E anche questo scendere potrebbe avere anche un altro significato: scendi subito, scendi dalle tue illusioni, dai tuoi piedistalli, no? E vieni qui vicino a me, no? Io non ti giudico, perché Gesù non lo giudica, non gli fa nessun discorso. Nel Vangelo non viene detto che gli fa una bella morale, no? Ma lo accoglie e basta, lo ama e basta. Questo sguardo gli cambia la vita. Ecco, l'amore incondizionato che ci cambia la vita, perché ci dà dignità, valgo non per quello che faccio, per quello che farò, per le cose che ho, ma semplicemente per il fatto che ci sono, che esisto. La conclusione è molto ovvia e meravigliosa. Zaccheo si sente amato incondizionatamente e gli viene spontaneo fare lo stesso. La prima cosa che viene detta è che lo accolse, e il verbo accogliere, proprio il gesto fondamentale dell'amore e di tutto il Vangelo, un po' la sostanza del Vangelo stesso. In pochissimo Zaccheo ha capito il senso della vita, e perché Dio è pura accoglienza e non cerca altro, una sola cosa anche Dio, che è accoglienza, di essere amato e accolto. E quindi Zaccheo ricambia subito questo amore grande con questa piena accoglienza. È un Vangelo bellissimo quello di oggi, dove ciascuno di noi si può rivedere, e io nel leggerlo mi sono soffermata molto su non solo questa piccolezza che mi ha fatto pensare alla mia piccolezza, al mio senso di inferiorità e alla mia ricerca di grandezza, che poi in realtà è il segno del desiderio di amore che tutti abbiamo, perché tutti cerchiamo le cose grandi nelle cose anche materiali, nel riconoscimento, ma in realtà cerchiamo nel più profondo solo questa cosa, essere amati. Ecco, mi ha fatto pensare a questo, ma mi ha fatto anche pensare a questo bellissimo sguardo di Gesù. Tante volte mi immagino questo sguardo di Gesù su di me quando lo incontrerò un giorno, no? E lo incontro tutti i giorni nella mia vita e spesso non lo vedo. Gesù lo guarda, ed è bellissimo, non dall'alto, ma da e giù in basso. E questo mi fa pensare che l'amore è sempre umile, no? E non ti guarda mai dall'alto, ma ti guarda dal basso, perché... E Gesù è umile, sempre in tutto il Vangelo viene presentato proprio questa umiltà di Gesù, dall'inizio alla fine, no? Dalla nascita alla morte. Ecco, anche questo mi fa pensare a come l'amore è sempre umile e come è sempre servizio, che si fa piccolo, che non giudica, che accoglie. Certo è difficile fare questo, da soli non ci possiamo riuscire, ma è con l'aiuto di Dio, accogliendo Lui nella nostra vita, che possiamo amare come Gesù, proprio come ha fatto Zaccheo, quindi accogliendo lo sguardo di Gesù nella nostra vita.
Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di essere guardato. Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. Non dice Gesù: Zaccheo, scendi e cambia vita, scendi e andiamo a pregare. Probabilmente se avesse detto così non sarebbe successo nulla. Quante volte magari Zaccheo le aveva già sentite queste proposte di conversione da parte dei pii farisei della sua città. Zaccheo invece, a Zaccheo cosa succede? Prima incontra Gesù, poi si converte. E Gesù non richiede a Zaccheo di confessare e espiare il peccato. Del resto Gesù non procede mai così. Basta guardare quelle che sono le figure significative, percorsi di itinerari di conversione. Possiamo notare ad esempio un altro personaggio simile a Zaccheo è Matteo, che abbiamo considerato nel Vangelo di domenica scorsa, oppure la peccatrice che gli dice in ultimo: va e non peccare più, i tuoi peccati sono perdonati, va e non peccare più, prima ti sono perdonati i peccati. E qui a Zaccheo viene detto: oggi devo fermarmi a casa tua, non ti chiedo niente, accoglimi. Devo venire a casa tua, devo. Io desidero, io ho bisogno di incontrare e di entrare nel tuo mondo. Non ti voglio portare nel mio mondo, come qualsiasi predicatore farebbe magari oggi. Voglio entrare io nel tuo, parlare con il tuo linguaggio, piano e semplice, pratico, concreto, che normalmente ha come tema i soldi, le ricchezze, come si fa a guadagnare di più. Gesù non pone nessuna condizione, questo è il messaggio che emerge da questo dialogo, da questo incontro tra Gesù e Zaccheo. Perché la misericordia è così, previene, anticipa, precede, non pone nessuna clausola, apre sentieri, insegna orizzonti nuovi, li propone. Cioè è lo scandalo, come diceva prima Angela, della misericordia incondizionata di Dio, dell'accoglienza senza nessuna remora, non pone nessuna condizione all'incontro. Questo è un personaggio interessante diventa interessante, perché, anche se non lo è, perché non è niente di interessante. Zaccheo è un pubblicano, un pubblico peccatore, un ricco, uno piccolo, come si è sottolineato negli interventi precedenti. Non c'ha niente di affascinante. E Gesù trova dentro questo personaggio, o vede dentro Zaccheo, una possibilità di conversione, un cambiamento di vita radicale, che ce lo propone come modello di vita, quindi come un personaggio affascinante. Tira fuori dal nulla di Matteo un qualche cosa che può essere interessante per tutti. Da notare è un particolare questo, che Gerico, dove Zaccheo abita, è la città più bassa del mondo, si trova a circa 300 metri sotto il livello del mare, proprio giù, dove si trova Zaccheo. Ed è lì che Gesù comincia a dialogare con questo personaggio, che poi lo converte, perché di fatto Zaccheo si lascia affascinare dal messaggio di Gesù, dalla proposta del Signore, mangia con lui, condivide l'amicizia e il cibo con altri simili a lui, e poi si lascia convertire, nel senso che cambia vita.
L'episodio di Zaccheo sta al capitolo 19 del Vangelo di Luca. È interessante vedere come nel capitolo precedente, nel capitolo 18, quindi diciamo immediatamente prima, ci sono altri due episodi che si raffrontano con questo: l'episodio del giovane ricco e l'episodio del cieco di Gerico. Abbiamo già accennato prima al parallelo con la vicenda del giovane ricco. Anche lui pone la domanda fondamentale, no? Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Ed è interessante vedere che, come Zaccheo è, come dire, l'esemplificazione di quello che non è salvabile, il giovane ricco invece è un giovane bravo, no? Osservato tutte queste cose fin dalla mia infanzia, era un giovane giusto, no? Eppure non ha il coraggio di rivedere il suo attaccamento ai suoi beni, e per questo non riesce a seguire Gesù. La misericordia del Signore, di cui tutti hanno bisogno, indipendentemente dal loro stato di giustizia presunta. Questo è quello che vuol dirci Luca, no? Anche se l'altro aveva osservato queste cose fin dalla sua infanzia, mentre Zaccheo era quello che era, tutti abbiamo bisogno della misericordia del Signore. Ma la misericordia, ecco, non riesce a raggiungere questo giovane, perché non riesce a rivedere l'attaccamento ai suoi beni, e lui se ne va triste. D'altro canto, invece, Zaccheo, come abbiamo già ricordato, lo accolse pieno di gioia. Da un lato la tristezza di chi era presunto giusto, dall'altro la gioia dell'insalvabile che però accoglie la misericordia del Signore. E l'altro personaggio invece è il cieco di Gerico. Ricordiamo l'episodio, no? Era un cieco seduto lungo il bordo della strada, mentre Gesù si avvicinava a Gerico, e sentendo che il trambusto, insomma, sentendo che si avvicinava a Gesù, cosa faceva? Comincia a gridare, no? Sempre più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma la gente lo trattiene, lo sgrida, vuole impedirgli di accostarsi a Gesù. Ecco, anche lui è un po' come Zaccheo, no? Zaccheo era impedito all'accostarsi a Gesù dalla sua statura, dalla folla, e il cieco è impedito anche lì dalla gente, dal fatto che lui non può vedere. Però, ecco, tutti lo cercano, e ad entrambi Gesù si fa incontro. Ecco, questo farsi incontro di Gesù a chi lo cerca, anche se le circostanze possono sembrare ostacolarlo. E poi uno sguardo soltanto alla seconda lettura, che è di San Paolo Apostolo ai Corinzi, e va interpretata un momentino, perché Paolo dice: fratelli, se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma anche tutti voi. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior parte di voi. Quindi si parla di qualcuno, e cos'era successo? Che in una visita precedente di Paolo a Corinto doveva essere successo un fatto di cui però non è rimasta traccia nelle scritture. Qualcuno doveva aver o litigato o offeso gravemente Paolo, doveva avergli procurato un dispiacere, un dolore, un'offesa, insomma. questa persona però poi era stata isolata dalla comunità, era stata castigata dalla comunità, e Paolo stesso in questa lettera chiede di avere carità per questa persona. Dice: vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità. A chi voi perdonate, perdono anch'io. E poi conclude: perché ciò che io ho perdonato l'ho fatto davanti a Cristo. Ecco, forse è questa un po' l'essenza di questo brano, no? Quando noi riusciamo a perdonare, quando noi riusciamo nel nostro piccolo a essere partecipi, a partecipare a questa misericordia di Dio, ricordiamoci sempre che è lo sguardo di Dio che noi dobbiamo imitare. Cioè, perdonare qualcuno vuol dire riuscire a guardarlo con quegli stessi occhi con cui Dio lo sa vedere, no? Indipendentemente da quello che lui può aver fatto. Ecco, io ho contro di te tutto questo, no? Perché tu hai fatto, perché tu hai detto, perché tu sei stato. Ma Dio come è capace di vederti? Ecco, io ti so perdonare se riesco a guardarti almeno un poco con l'occhio con cui ti guarda Dio.
Santo adoriar alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo santo adoriar.
Prima lettura di oggi, tratta dal libro del Siracide, ci dice che il Signore è paziente, è misericordioso, e la cosa che mi ha colpito di questa lettura è che la misericordia del Signore, la misericordia dell'uomo riguarda il suo prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente. Ecco, a me questa frase ha colpito molto, perché penso che è vero, noi magari siamo anche capaci di misericordia, però lasciati a noi stessi la sappiamo esercitare poco, mentre abbiamo davanti il Signore che usa misericordia per ogni essere vivente. Vuol dire che anche noi dobbiamo imparare da Lui ad avere misericordia verso tutti, un po' quello che diceva prima Marco. E a questo proposito mi viene in mente sempre, come già una volta ho detto, ad esempio la misericordia verso quelli che vengono da altre terre, da altri continenti, quelli che a volte noi rifiutiamo perché non riusciamo a capirli fino in fondo. Invece il Signore ci chiede di avere amore, di avere misericordia. E allora a questo proposito vorrei ripetere la frase del Vangelo, l'Alleluia, concludere con questa frase. E nell'Alleluia si dice: noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. E avendo fatto questa esperienza, noi possiamo avere dentro di noi questo amore, cambiare la nostra vita e amare i nostri fratelli. Con questo pensiero vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Marco,
Padre Gianni.